l'appello per questa seduta di consiglio comunale convocata in procedura ordinaria, giusta determinazione del presidente del consiglio.
Di Stefano Piero,
presente.
Mocede Antonina, Greco Giambito, Randazzo Donatella,
assente.
Bono Rosetta,
assente.
Lo Sciuto Lilla Giovanna, Tumminello Simone,
assente.
Minutella Gioacchino, assente. Vampiro Mariangela, Palermo Rosario, Balistreri Clotilde, Di Maria Tommaso, Montalbano Isabel, Principalli Carla, Catanzaro Liliana,
assente.
Fazzuni Giuseppe, presenti 12.
Seduta valida. Allora, mi corre l'obbligo di comunicare al Consiglio Comunale che sono scaduti i termini del contratto che avevamo con la ditta che assicurava le fonoregistrazioni delle sedute di Consiglio Comunale. Le proposte che sono ad oggi pervenute di rinnovo da parte della ditta sono abbastanza esose, per cui diciamo stiamo provvedendo a far sì che tutto il servizio possa essere gestito internamente dagli uffici. L'altro giorno ho provato a verificare la presenza degli audio degli scorsi consigli comunali sul sito internet. Ho riscontrato che la ditta metteva gli audio in una pagina che era linkabile dal nostro sito e non vi è più accesso a tale pagina, ma grazie diciamo all'apporto del lavoro dell'ufficio di presidenza del dottore Buscemi e degli altri che si sono alternati, noi abbiamo sempre le registrazioni in doppio del consiglio comunale, avendo diciamo messo da parte una copia di riserva, per cui la seduta verrà registrata. Se qualcuno verranno presi gli appunti da parte della dottoressa Greco per quanto riguarda gli interventi, se qualcuno ha qualcosa da specificare appunto e puntualizzare nello specifico, la può portare al banco della presidenza per iscritto oppure farne nota in modo tale che diciamo la dottoressa ne prenda l'appunto. E dopodiché comunque stiamo procedendo con la registrazione audio e poi vedremo di fare direttamente una pagina noi all'interno del sito dove pubblicare le audio sedute. Questo era doveroso dirvelo ed è diciamo ci avviamo verso una gestione interna per cercare anche là di contenere i costi di gestione che erano le proposte che sono arrivate sono sembrate diciamo abbastanza impegnative per quello che poi alla fine è il servizio di verbalizzazione. Ci stiamo preoccupando anche di trovare sul mercato dei programmi che possono convertire i file audio in testo in modo tale da agevolare così anche il lavoro dell'ufficio. Questo è quanto. Punto numero 1 all'ordine del giorno, nomina scrutatori. Deliberazione, la proposta di deliberazione numero 63 del 22/8/2022, la presidenza propone quali scrutatori il consigliere Greco, la consigliera Vampiro e la consigliera Montalbano. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Chi approva resta seduto, chi non approva si alza. Approvato all'unanimità. Punto numero 2, approvazione verbale sedute precedenti. Proposta di deliberazione numero 64 del 22/8/2022. Nella parte del dispositivo, quindi la proposta ci propone di approvare, ai sensi dell'articolo 40, comma 2 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, i seguenti verbali. Verbale numero 44 del 27/7/2022 ad oggetto nomina scrutatori. Ci sono interventi? Non ci sono interventi, chi approva resta seduto, chi non approva si alza, approvato all'unanimità. Verbale numero 45 del 27/7/2022 ad oggetto approvazione verbale sedute precedenti. Ci sono interventi, non ci sono interventi, chi approva resta seduto, chi non approva si alza, approvato all'unanimità. Verbale numero 46 del 27/7/2022 ad oggetto proposta di operazione di bilancio previsione annualità 2021-2023 annualità 2022. Ci sono interventi? Non ci sono interventi, chi approva resta seduto, chi non approva si alza, è approvato all'unanimità. Verbale numero 47 del 27/2/2022, c'è un errore segretario, materiale piuttosto che 2022-2002, lo correggiamo. ...2022 ad oggetto adeguamento a oneri di organizzazione e costo di costruzione per l'anno 2021 con validità il 31/12/2022 senza l'articolo 7 della legge regionale 16 del 10/8/2016 il ricepimento e modifica dell'articolo 16 DPR 380/2001. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato all'unanimità. Verbale numero 48 del 27/7/2022. Regolamento per la collocazione delle passerelle di accesso ai diversi eventi abili sulle linee dei tre fontane. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Chi approva resta seduto, chi non approva si alza. Approvato all'unanimità. Verbale numero 49 del 27/7/2022, l'oggetto è un regolamento per disciplinare le concessioni dei beni immobili di proprietà dei privati del comune. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Chi approva resta seduto, chi non approva si alza. Approvato all'unanimità. Verbale numero 50 del 27/7/2022 d'oggetto interrogazioni sulla mancata manutenzione di buche insistenti nella via Nardò a Brescia presso il numero 85 della via Pascoli angolo via CB19. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato all'unanimità. Verbale numero 51 del 27/7/2022 ad oggetto interrogazione fornita a dispositivi dei dispositivi del servizio civico. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Chi approva resta seduto, chi non approva si alza. Approvato all'unanimità. Verbale numero 52 del 27/7/22 ad oggetto interpellanza del potenziamento presidio sanitario guardia medica di Campobello di Mazzara. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Chi approva resta seduto, chi non approva si alza. Approvato all'unanimità. Punto 3, proposta di deliberazione di consiglio comunale numero 23 del 26/7/2022, oggetto approvazione aliquote IMU anno 2022. Nella parte, diciamo, del dispositivo, la proposta ci propone appunto di approvare l'approvazione definitiva del Consiglio Comunale delle seguenti aliquote IMU per l'anno 2022. Abitazione principale, escluse categorie A01, A08 e A09 relative alle pertinenze C2, C6, C7 esente. Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze aliquota pari al 5 per 1000, detrazione euro 200. Fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota pari a 1 per 1000. Fabbricati costruiti e destinati all'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permangono in tale destinazione non siano in ogni caso locati esenti. Fabbricati classificati al gruppo catastale D, ad eccezione categoria D10, aliquota 10 pari al 10,6 per 1000, fabbricati diversi da quelli dei due punti precedenti, aliquota pari al 10,6 per 1000, terreni agricoli aliquota al 7,6 per 1000, aree fabbricabili aliquota pari al 10,6 per 1000, di dare atto alle seguenti aliquote come sopra deliberazione vanno efficacia dall'1/1/2022, poi con successiva votazione di dichiarare l'immediata eseguibilità dell'atto. La proposta è dotata dei pareri di regolarità tecnica e contabile a firma del dottore Pantaleo. Abbiamo anche il parere del Collegio dei Revisori che si è espresso con verbale numero 11 del 27/7/2022, esprimendo appunto il parere favorevole sulla proposta di deliberazione Consiglio Comunale numero 23 del 26/7/2022. Si è riunita la Commissione Consiliare in data 22/8/2022, quindi invito il Presidente della Commissione o un componente della Commissione al limite a relazionare, ma abbiamo il Presidente. Presidente, relaziona lei.
Grazie Presidente, buonasera colleghe, Assessore. E niente, noi giorno 22 di agosto la prima commissione con la presenza di mia e della consigliera Catanzaro e della consigliera Mocere Minutella abbiamo deliberato e portato a votazione la delibera numero 23. E la delibera numero 23 è stata votata con tre favorevoli, Minutella, Balistrera e Mocere, e un astenuto, la consigliera Catanzaro. Grazie Presidente.
Grazie. Qualcuno mi chiede di intervenire? Consigliere De Maria, ne ha facoltà.
Ringrazio Presidente, i cittadini che ci seguite da casa, colleghi consiglieri presenti in aula, sindaco, giunta. per andare ad analizzare subito il punto che ci è proposto da parte degli uffici comunali, da parte del proponente, adesso mi manca la delibera, non ricordo preciso chi sia, credo forse il sindaco o l'assessore delegato, ci arriva questa proposta di aumento dell'IMU, soprattutto per alcune categorie, alla quale noi senza nessun indugio diciamo no. No, perché non siamo d'accordo a un aumento ulteriore delle tasse per i cittadini campobellesi e per i contribuenti che già sono abbastanza tartassati dalle tasse, dai tributi locali, per non parlare poi degli aumenti che stanno subendo a causa di una guerra assurda che continua a fare schizzare in alto il costo degli idrocarburi, per non parlare poi che a fronte dell'aumento delle tasse continuano sempre a diminuire i servizi locali, e proprio di fronte a questo quadro penoso che ci ritroviamo davanti e per il quale noi abbiamo chiesto qualche giorno fa le dimissioni del sindaco con una manifestazione in piazza tramite un gazebo, noi con questa proposta dichiariamo per l'appunto la nostra contrarietà all'aumento delle aliquote IMU. Inoltre ribadiamo anche in quest'aula che sarebbe opportuno che finalmente il sindaco desse le dimissioni. Grazie Presidente.
Consigliere Fazzone. Sì. Chiede di intervenire quindi sul punto 3.
Grazie. Signor Sindaco, signor Presidente del Consiglio, colleghi consiglieri tutti, buonasera. L'argomento da trattare, approvazione aliquote IMU anno 2022 rettifica, prende spunto ovviamente dai recenti accertamenti della Corte dei Conti che riguardano l'irregolarità contabile, la criticità per gli equilibri di bilancio, la difformità della sana gestione finanziaria. Facendo riferimento ovviamente ai rendiconti degli esercizi finanziari 2017-2018, 2019-2020 e ai bilanci di previsione relativi ai trienni 18-20, 19-21, 20-22 e 21-23. E ancora accertando, sempre la Corte dei Conti, la condizione di questo ente locale come strutturalmente deficitaria. Dispone altresì che questo ente entro 60 giorni trasmetta le misure correttive adottate. L'assessore Sciacca, che da 2 anni ha la delega alle finanze e alla programmazione economica, ha pensato bene di proporre a questo Consiglio Comunale, per far fronte a un'esposizione debitoria di questo ente al 31/12/2020 di ben 9 milioni e rotti di euro, ha pensato bene, dicevo, di andare ad aumentare le aliquote per il calcolo dell'IMU per l'anno 2022. Capisco perfettamente la disperazione dell'assessore Sciacca e i margini di tempo strettissimi entro i quali è costretto a dare un segnale, ad intervenire a rischio appunto di un imminente dissesto finanziario. Ma mi chiedevo e mi chiedo retoricamente all'assessore: perché andare a colpire la parte più produttiva del paese con l'aggravio della tassazione delle categorie catastali B, C e D? Perché invece attraverso una pianificazione con gli uffici competenti non andare ad individuare con nome e cognome chi non paga l'IMU, la Tari e le tasse comunali in genere, cercare di capire attraverso un'interazione con l'Agenzia delle Entrate se questi soggetti possono o non possono pagare, o se peggio non vogliono pagare? Perché non andare a impedire, per esempio, a chi non è in regola l'accesso a soldi pubblici di qualsiasi natura? La Corte dei Conti è stata chiara nei confronti di questo ente quando rileva l'assenza di riscossioni per il recupero dell'IMO e della Tari dal 2017 al 2020. Tradotto, assessore Sciacca, significa che lei, in 2 anni che amministra, è stato incapace a predisporre un piano per far sì che almeno una parte di queste somme potesse rientrare. 2 sono le cose: o siamo nelle mani di incompetenti contabili, ma questo a me non sembra, oppure, come io credo fermamente, questa amministrazione, pur consapevole del disastro economico a cui andava incontro, ha continuato allegramente a spendere e a spandere. L'unica misura correttiva da adottare per la Corte dei Conti, e sinceramente mi dispiace dirglielo, assessore Sciacca, sarebbero le sue dimissioni. Grazie.
Qualcuno mi chiede di intervenire? Non ci sono interventi. Sì, assessore Sciacca, io la do la facoltà di intervenire.
La ringrazio, Presidente, per avermi concesso la parola. Consiglio Comunale, Giunta, cittadini. La ringrazio di avermi tirato in ballo, consigliere Fazzone. Io penso che lei o sia così in buona fede distratto oppure artatamente distratto, perché ci sono documenti, ci sono tutto quello che è, per verificare effettivamente quello che è stato fatto all'amministrazione e quello che sta continuando a fare questa amministrazione da quando si è insediata, non 2 anni fa ma 7 anni fa. Quello che dice lei sfonda una porta aperta quando dice i controlli su chi è che paga e chi è che non paga, perché è tutto un percorso che si è attivato già da diverso tempo e che sta continuando, diciamo, sempre con giorno per giorno ad essere sempre più, come dire, potenziato per cercare di rimediare a quello che non si è mai fatto in questo comune, a quello che la politica non ha mai fatto. Ecco perché lei si può permettere il lusso di venire qui o andare sul marciapiede a parlare con la gente e a chiedere le dimissioni di un'amministrazione, perché la gente è scontenta, perché non vede magari tanti servizi, non vede, vede magari tante sofferenze che ci sono, diciamo, a livello, come dire, di servizi nella nostra città, nelle nostre frazioni. Certo, vero, non si può negare questo, ma queste sono cose, come dire, naturali in un comune dove non si è mai guardato all'interesse pubblico, si è sempre guardato non so dove, pensando che l'ente comune fosse, non so, una sorta di banca per tutti. Non so nemmeno io come specificarlo, perché non c'è mai stato questo tipo di attività, menzionava lei. Oggi con questa amministrazione si sta facendo quello che lei scrive. Ecco perché dico che lei è distratto, artatamente distratto, perché non è andato a visionarsi le carte, come sempre del resto, perché si parte sempre con, come dire, il pregiudizio o la volontà di attaccare indipendentemente da quello che è la realtà dei fatti. Quindi intanto la invito ad andare a verificare che cosa stanno facendo, che cosa hanno fatto in questi anni, e non solo gli ultimi 2 anni. Io, lei è consigliere comunale, quindi io la invito ad andare a verificarsi e a farsi il suo lavoro. Il suo lavoro non è quello di fare, come dire, comunicate stampa, ci sta pure, oppure letterine. Il suo lavoro è quello di andare a verificare. Quindi non è che poi se c'è una, come dire, una relazione o delle direttive da parte della Corte dei Conti, sia tranquillo che se ci sono responsabilità di qualcuno non è sicuramente lei in grado di rilevarle. Questo è abbastanza chiaro. Dopodiché ci tengo a dire un'altra cosa e a precisare che quello che dà fastidio e continua a dare fastidio a tutta quella, e si vede che interviene, si vede che interviene, come dire, a cercare di discreditare l'operato di un'amministrazione, si vede, perché ci conosciamo tutti a Campobello, e quindi si vede che è gente che comunque è da una vita che ci amministra o ci ha amministrato, non è stata capace di fare un bel niente. Oggi che c'è invece un'amministrazione attenta agli sprechi, e mi venga a dire o mi venga a portare un esempio di uno spreco, uno qualsiasi, di un certo livello, un'amministrazione attenta agli sprechi a 360 gradi, dove si cerca di risparmiare il centesimo per poter dare quei pochi servizi essenziali. Lei poco fa parlava di, consigliere Tommaso Di Maria, si parlava di un periodo dove aumenti spropositati dell'energia, di tutti i beni, anche i beni primari. E secondo voi il comune, quando va a acquistare servizi, non acquista servizi con gli aumenti? Secondo voi tutti quelli che fanno parte dell'amministrazione, consigliere comunale e quant'altro, non sono parte di quelle categorie che menzionava poco fa lei? Allora che cosa sono? Sono suicidi? No, purtroppo quei pochi interventi che si possono fare oggi, uno di quei pochi interventi è questo, si farà nelle more di riscuotere tutto quello che fino ad oggi il comune, ma non da 7 anni, lei diceva 2 anni perché gli piaceva menzionare, gli piace il mio cognome, dico non da 2 anni, da 7 anni questa amministrazione lavora e continua a lavorare imperterrita per recuperare tutto quello che non si è mai recuperato, per andare a censire, per andare a verificare quali sono tutte quelle realtà che oggi sono nascoste e che non pagano le tasse, oltre a quelle, diciamo, non nascoste. Questo si sta facendo. Per fare questo ci vogliono risorse, risorse economiche, risorse di personale, che poi le risorse di personale sono collegate sicuramente alle risorse economiche, perché per avere il personale bisogna pagare, per fare le assunzioni bisogna pagare. Questo quello che ha fatto questa amministrazione in questi anni, ha cercato di potenziare tutti gli uffici attraverso i concorsi, cercando di potenziare dapprima gli uffici tecnici che rappresentano il volano di un ente, per cercare di sbloccare l'edilizia che era ferma non so da quanti anni. Si sono stabilizzati i precari per quello che si è potuto fare, anche part time, alcuni magari qualcuno a tempo pieno, qualche altro part time con qualche ora in più, ma secondo voi i soldi dove si prendono? All'albero? Oppure si prendono nella letterina scritta? Queste cosa sono secondo lei? Non sono soluzioni? La resa dei conti la daranno poi i cittadini. Il sindaco Castiglione e questa amministrazione è stata rieletta non perché, come dite voi, ogni volta mortificate 4.000 rotte elettori, avevano tutte le banane sugli occhi. L'amministrazione è stata riconfermata e premiata per questo motivo, perché hanno visto un'inversione di tendenza rispetto alle amministrazioni del passato, che non hanno fatto altro che succhiare. Risorse alla collettività, così, non per cattiveria, non per cattivo, come dire, gestione, ma perché si pensava a fare tutto. C'è da fare questa cosa, facciamola, tanto poi si vede. Facciamo questo mutuo, facciamo l'altro mutuo, facciamo una piazza con dei marciapiedi che non hanno nessun senso e spendiamo 1.700.000 euro, tanto, che problema c'è? Ci sarà chi paga. Questa amministrazione questo ha fatto e c'è anche l'orgoglio di aver fatto questo. Stia tranquillo che noi siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto e che stiamo facendo. E un giorno ci sarà chi che avrà, come dire, la capacità o la mente così aperta di capire quello che è stato fatto e di allo stesso tempo godere dei benefici che arrivano da questo atteggiamento e da questo porsi nei confronti del bene pubblico. Quindi non ha niente da venire a insegnare a nessuno, glielo garantisco. Grazie.
Ok, grazie. Io volevo solo puntualizzare, magari ho compreso male qualche passaggio. Dico, se la situazione è, si sono rilevate delle criticità, consigliere Fazzone, mi sembra di aver sentito, poi magari mi corregge se una posizione debitoria, no, è una posizione di in cui vantiamo tantissimi crediti che ci porta questa difficoltà, non debito, è una posizione in cui vantiamo tanti crediti da esigere, ma una cosa è un credito e una cosa è un debito, è una cosa totalmente opposta. E un'altra cosa che mi permetto di dire, lei ha detto che si continuano a dare soldi pubblici a chi magari deve pagare cose al comune, se non ho compreso male. No, no, e la informo che, per come diceva l'assessore, la compensazione la attiviamo da più di 2 anni e le ricordo un passaggio sulla compensazione avvenuto in Consiglio Comunale per i contributi alle persone diversamente abili nello spostamento. Quindi già allora, quando c'è il rimborso per le tratte che subivano le famiglie nel portare i familiari, diciamo, presso strutture, si ricorda adesso il passaggio, no? E c'era quella cifra che andava a supporto, diciamo, di quelle famiglie che, non avendo il servizio di trasferimento dalla sede alla struttura che si occupava del disabile, del familiare disabile, veniva rivolta come sostegno alla famiglia. In quel caso si sono attuate delle misure di compensazione e qua poi si è deciso in Consiglio Comunale anche di fare altro, di cui era un passaggio di circa un annetto e mezzo, penso 2 anni fa, quindi una cosa, un annetto e mezzo fa. Quindi per quanto riguarda misure correttive, diciamo che l'amministrazione degli uffici si sono adoperati già da 1 anno e mezzo, se ne serviranno altre va bene, si prenderanno, certo è che l'obiettivo finale, e questo mi auguro che sia una cosa condivisa da parte di tutti, è quello di non cercare né di dare alibi e né giustificazioni a chi in maniera, non voglio dire incivile, perché come diceva la scorsa volta la dottoressa collega Liliana Catanzaro, dobbiamo chiamare le cose per come sono, non sono incivile ma sono evasori, che è una cosa diversa, e non dobbiamo creare alibi a questa gente che per scelta non vuole pagare. Chi non può è esonerato per sé fino a un certo numero, può accedere a fenomeni tipo la rateizzazione, 72 rate, tutto quello che ne consegue, ma è pur vero che è un obbligo di un buon cittadino è quello di pagare i tributi locali. Questa è una cosa che dobbiamo precisare. Io mi taccio, c'è qualcuno che vuole intervenire? Ne ha facoltà, o al limite, anche se Tommaso Di Maria, consigliere Di Maria, prego, consigliere Di Maria.
Grazie Presidente per avermi riconcesso la parola, perché dal dibattito che è uscito fuori, dall'intervento dell'assessore Massimiliano Sciacca, qualche risposta alle sue domande io ce l'avrei. Per esempio, quando l'assessore dice portatemi l'esempio di uno spreco, ora io non lo so se può essere considerato uno spreco a tutti gli effetti, ma secondo me dal punto di vista politico lo è, e sono i soldi che la scorsa estate l'amministrazione ha stanziato per i 3 megaconcerti che ha fatto alle Cave di Cusa. E dico anche il perché secondo me è uno spreco, perché per accedere, andare a vedere quei concerti, il cittadino pagava un biglietto, quindi non capisco perché si è dovuto dare qualche cosa come, se non ricordo male, 54 mila euro per vedere questi concerti. Ripeto, già il cittadino pagava il biglietto, perché il comune ha dato questi 54 mila euro in più? Dal mio punto di vista questo è uno spreco, perché non c'era bisogno. L'artista, il produttore, chi gestiva questi concerti, se gli conveniva, si pagava i biglietti dello spettacolo tramite il costo del prezzo del biglietto, non con altri 54 mila euro messi da giunta dal comune. Quindi per me questo è uno spreco, e l'ho criticato aspramente sui social, che sono l'unico strumento democratico che mi dà la possibilità di scrivere queste cose, visto che buona parte della stampa non ci pubblica i nostri comunicati, come ho più volte detto qui, e ho scritto pure sui social, e sono, diciamo, contento che ci siano i social che mi consentono e ci consentono di dare voce a tutte le cose che non vanno bene in questo comune. Un'altra domanda che faceva l'assessore, per esempio, era servizi, ma quali servizi abbiamo a Campobello di Mazara? Perché io, a parte il servizio della raccolta dei rifiuti, dove gli operatori ecologici giornalmente si impegnano a ripulire le nostre frazioni, il nostro paese, e sono veramente bravi perché intervengono con precisione, dico, a parte questo servizio non ho visto altro. E allora vogliamo fare un esempio di un servizio che doveva essere garantito quest'estate e che non è stato garantito? A parte il servizio di navetta che potrebbe collegare Campobello con le due frazioni e che diventa un miraggio ogni estate, se non quasi ogni estate, perché forse è stato attivato soltanto due volte, una volta perché i commissari avevano nel 2014 programmato il servizio per il 2015, una seconda volta questa amministrazione pare che l'abbia attivato, ora adesso non ricordo se è il 2017 o il 2018, ma comunque il servizio della disinfestazione. Tutti i comuni procedono a disinfestare il proprio territorio e mi pare che quest'anno questo servizio, a meno che non l'abbia visto io, non è stato fatto. Noi abbiamo avanzato richiesta quest'anno per avere questo servizio, abbiamo visto una determinata impegno di spesa, se non sbaglio di 19.000 euro da parte del dirigente del quinto settore, poi non ho visto la macchina che effettuava il servizio. Quindi questo è un servizio che viene meno, nonostante ci siano delle somme impegnate. E quindi io dico, aumentare le tasse per cosa se poi mancano i servizi essenziali? Se manca l'ABC, perché dobbiamo continuare a tartassare il cittadino? Questo non è, secondo me, la soluzione più giusta che deve essere apportata oggi, in questo momento di crisi. Perché se aumentano gli idrocarburi, se aumenta il costo del pane, se aumenta il costo della pasta, aumenta pure l'IMU e gli stipendi restano sempre gli stessi, i cittadini cosa devono fare? Se ne vanno a rubare, lo stipendio è sempre lo stesso.
L'energia, consigliere
non
De Maria.
L'energia, idrocarburi.
No, l'energia elettrica. Lei ritiene che l'energia elettrica possa avere ripercussioni sul bilancio dell'ente?
Energia elettrica e gas, abbiamo gli idrocarburi che sono schizzati alle stelle, la benzina era aumentata, ora leggermente sta scendendo, quindi dico, come fanno i cittadini a vivere? Come fanno i cittadini a pagare queste tasse in più che noi che oggi questo Consiglio, senza il nostro voto, voterà? E poi mi piacerebbe capire, che giustamente l'assessore Sciacca, io lo capisco, è un assessore di questa giunta e quindi deve difendere l'operato di questa giunta, io lo capisco, lo comprendo, e sostiene che è orgoglioso del lavoro fatto, ma la domanda è, cari colleghi, che si diamo in questo massimo consesso civico, ma orgogliosi di che? Cioè, dal punto di vista finanziario ed economico abbiamo un disavanzo come risultato di amministrazione pari a meno 9.400.000 euro. Di questo dobbiamo essere orgogliosi, di questa l'amministrazione è orgogliosa. Ecco perché poi alla fine c'è qualcosa che non c'è sintonia tra minoranza, opposizione e colleghi di maggioranza. Dobbiamo guardare in faccia la realtà, i numeri sono questi. E io non credo che per risolvere il problema di questo disavanzo si debba andare a aumentare le tasse ai cittadini. Io credo che forse si debbano ridurre le spese, andare ad analizzare voce per voce quelli che sono i costi di quest'ente e fare una spending review che abbia davvero un'efficacia particolare nel riuscire a colmare questo disavanzo. Se noi aumentiamo le tasse, oggi aumentiamo l'IMU, domani aumentiamo la Tari, dopodomani aumentiamo l'IRPEF, poi ci sarà qualche altra tassa o bazzello che possiamo mettere. Io sono convinto che i cittadini non avranno materialmente la possibilità per andare a pagare, perché se hanno uno stipendio di 1.000 euro e le tasse aumentano, i costi aumentano, non potranno mai pagare tutte questi surplus che vengono anche da parte del comune. Grazie Presidente, mi taccio.
No, dico, è probabile che con 1.000 euro di stipendio sia sotto i 6.000 euro di sé, che è il limite di esenzione. Quindi sì, ma se sei mi ha chiesto di intervenire l'assessore Sciacca per una precisazione. Non è una precisazione, sì, Lambo.
Ricordo che nella passata, come dire, legislatura, il Consiglio Comunale ha portato avanti il regolamento delle entrate, che era fermo, non so a quale, è stato rimodulato, è stata data la possibilità di rateizzare e di fare tutto, cosa che non so quante persone hanno aderito e quant'altro. Sulle anche le aziende, che si faceva riferimento alla compensazione, non c'è un'azienda che oggi ha, come dire, un contratto, un qualcosa, una fornitura, qualsiasi cosa con il comune dove non si effettua la compensazione.
Ha smentita, diciamo, abbiamo il dottore Pantaleo, sono state recuperate in un solo anno 500.000 euro applicando l'istituto alla compensazione.
Dico che non è stato fatto nulla. L'orgoglio si riferisce al fatto che tu dici c'è un disavanzo, ma il disavanzo è spuntato.
Ah, 100 più la...
Ma ora è spuntato il disavanzo. È un disavanzo che viene fuori, è un disavanzo che ci portiamo avanti. Da anni e anni e anni, ma dal 2015 allora, ad oggi c'è stato, come dire, il cambio la rimodulazione della normativa fiscale sul bilancio dei comuni.
Tanto è vero che
tutti, lei lo sa,
il decreto legislativo
era consigliere comunale quando è intervenuto il decreto, il
118 del 2015, cioè è là che è lo spartiacque della contabilità degli enti locali.
Sì, l'ho capito, però non venga, come dire, a dire orgogliosi di cosa. Orgogliosi sì, e come? Perché il disavanzo non l'ho provocato io, né non l'abbiamo provocato noi, sicuramente. Perché tutte queste sprighe che dice lei, ha potuto dire una cosa, quello degli spettacoli, che aveva qua già dall'anno scorso o dall'anno prima pure, perché aspettava forse, cioè, ora appena fanno la prima festa, ci penso io. Finalmente ha portato questo, perché poi non ha potuto dire più nient'altro. Comunque.
Vabbè, ricordo a me stesso di missioni di ex amministratori che mancavano una settimana per andare in giro a promuovere un bel niente, ma comunque non l'argomento sono gli altri, sono legati alle aliquote, e quindi ci manteniamo per quello che è l'argomento da trattare. L'assessore Di Luvi ha chiesto di intervenire, ne ha facoltà.
Grazie Presidente, consiglieri, giunta, sindaco. Allora io volevo dare, diciamo, un mio contributo alla discussione relativamente a quello che il mio settore, diciamo, ha contribuito relativamente all'anno 2021, il 2022 è in corso. Quindi per quanto riguarda cercare di risanare, diciamo, le casse comunali, giustamente oltre alle tasse ci sono le sanzioni, per cui a parte che quest'anno siamo intervenuti a cercare di rendere più snella l'ordinanza della ZTL, perché forte dell'esperienza dell'anno scorso magari abbiamo voluto rendere, diciamo, uno strumento più funzionale possibile, abbiamo aggiunto la cartellonistica in via Trapani, abbiamo tolto una zona ZTL che avrebbe potuto magari creare qualche problema nel passato, ma questo giustamente perché gli interventi fatti all'amministrazione non vogliono essere vessatori nei confronti dei cittadini, però di fronte a delle sanzioni in tutte le parti del mondo le sanzioni si pagano, perché se io vado faccio quello che non posso fare, mia figlia a Palermo era in zona ZTL, dopo 6 anni che si trovava in quella zona, sempre ligio a pagare, diciamo, quello che doveva essere pagato, l'ultima volta me la sono dimenticata e mi è arrivata una sanzione. Quindi, e alla luce, diciamo, di quello che è successo l'anno scorso, il settore che io rappresento ha contribuito, diciamo, su una potenziale entrata di 1 milione di euro attualmente con 500.000 euro, perché poi ci sono magari ricorsi che avranno risvolto, diciamo, nei prossimi mesi e il prossimo anno. Ora, quello che volevo dire io, che in questi anni, fermo restando che le opinioni possono essere condivisibili, ognuno agisce, diciamo, secondo coscienza, e poi saremo, come già lo siamo state, diciamo, a confronto con la cittadinanza. Magari si poteva fare qualcosa di diverso, non lo metto in dubbio, però è pure vero che noi ci siamo ritrovati con un comune qualche anno fa che, per colpa sicuramente non di questa amministrazione ma delle leggi nazionali, era stato svuotato da professionisti, cioè la gente se ne andava in pensione e non c'era la possibilità di sostituire nei vari reparti. E quando l'ufficio tecnico, soprattutto l'urbanistica, rimane quasi scoperta da dipendente, vengono meno le entrate, perché il discorso delle sanatorie è tutto. Quindi ritengo che da questo punto di vista questa amministrazione ha fatto ha messo in atto un impegno non indifferente, perché oggi ci ritroviamo dei validi tecnici, sicuramente ce ne vorrebbero molto di più, però abbiamo avuto, diciamo, oggi abbiamo la grande collaborazione di Antonio Giarraputo, di Silvio Bova, della dottoressa Biondo e altri, diciamo, che magari qualcuno mi sfugge, geometri, architetti che si trovano, diciamo, sempre all'urbanistica, che sicuramente negli ultimi mesi hanno dato una svolta, perché era veramente pietoso da parte di un amministratore arrivare in quegli uffici e non riuscire a spostare o a ottenere, per dire, le risposte che legittimamente chiedevano i cittadini. Anche in qualche altro ufficio abbiamo avuto qualche inserimento e mi permetto di dire che in maniera, diciamo, abbastanza valida, il sindaco, il segretario, diciamo, hanno dato delle indicazioni. Oggi troviamo la dottoressa Greco nell'ufficio di segreteria, persona molto valida, che tra l'altro ha prestato servizio gratuito per mesi in questo comune. Quindi le azioni per cercare di migliorare la macchina amministrativa, questa amministrazione io ritengo che l'ha fatta per quello che era materialmente possibile, però. E non voglio con questo attribuire tutte le responsabilità all'inciviltà, diciamo, di campobellese e non campobellese, però io ribadisco che se non erro, il comune di Campobello, per quanto riguarda la differenziata, paga 700.000 euro in più per andare a pulire gli angoli dei nostri territori. E questo è un fatto sicuramente di scarsa civiltà e di scarso senso civico, perché con questi 700.000 euro o daremmo dei servizi alternative o eventualmente sicuramente, diciamo, avremmo fatto in modo di non pesare sulle tasche dei cittadini. Io ritengo che non è tutto bianco e nero, ma che in una situazione generale questa amministrazione abbia fatto quello che è dovuto. Poi se in una situazione dove il bilancio è sempre ogni anno risicato ti vengono dei riconoscimenti, diciamo, di debiti addirittura da oltre 20 anni, che non si può addebitare sicuramente alla cattiva gestione di questa amministrazione, e allora l'ufficio, diciamo, del dottore Pantaleo giustamente entra in crisi. Io ricordo che 7 anni fa, quando ho iniziato in qualità di assessore a collaborare, a dare il mio modesto contributo a questa amministrazione, uno dei quesiti che mi sono posto e che ho posto al dottore Pantaleo, allo stesso sindaco, era come cercare di recuperare, diciamo, questi crediti. Si sta attivando, perché vediamo anche dalle lamentele che vengono fuori dai cittadini e che vengono in comune a poter dimostrare per chi lo può fare, magari a un pagamento già fatto, ma nell'insieme sicuramente, oltre a creare una leggera criticità magari a chi deve dimostrare che già ha pagato, però nell'insieme qualcosa si riesce a fare. Io ritengo, e già è stato un po' di tempo avviata questa situazione, che si deve insistere sul recupero della tassazione, diciamo, che ancora non è pagata, e per certi versi concordo con lei, consigliere De Maria, quando si dice che le soluzioni non sono solo quelle di andare a far pagare chi già paga, perché io ritengo che qua dentro siamo tutti, apparteniamo tutte a quella razza, diciamo, di persone che pagano le tasse. Ma da questo punto di vista questa amministrazione ha messo in atto ad oggi quello che ritengo era umanamente possibile, e personalmente mi auguro, diciamo, che l'ufficio e quanti collaborano da questo punto di vista nei prossimi mesi fanno di tutto, e non tanto perché c'è stata, diciamo, un provvedimento della Corte dei Conti che giustamente tira le orecchie alla gestione amministrativa di questo comune, ma perché è umanamente giusto che chi paga le tasse non deve essere ancora più di tanto tartassato, e che chi vive e usufruisce di servizi in un comune deve andare a pagare le tasse. Quindi giustamente l'impegno ancora maggiore, possibilmente nei prossimi mesi, deve essere indirizzato in tal senso. Grazie. Volevo riportare dei dati, diciamo, relativamente al mio settore. Sono state, ripeto, sono delle sanzioni che magari qualcuno allegramente, diciamo, ha pensato a Campobello di poter fare, o a Trefontane, quello che in altri comuni, diciamo, non è ammesso. Ci sono state entrate per 500.000 euro su potenziali entrate di 1.000.000 di euro, e poi per quanto riguarda i verbali fatti per la spazzatura, e questo è un cruccio che mi pongo e mi sono posto in questi mesi, purtroppo le sanzioni sono ridicole. Noi abbiamo avuto entrate per 14.000 euro, quando, perché diciamo, si parla di circa un centinaio di euro per le sanzioni, e siccome purtroppo, diciamo, questa tariffa non la stabiliamo noi ma sono delle leggi nazionali, io personalmente la porterei oltre 1.000.000 di euro per chi non rispetta anche perché non riesco a capire che ti passa davanti a casa e tu devi fare lo sforzo di metterla in macchina e andarla a buttare a destra e a sinistra. Quindi io dico, il settore è attento per quelle che sono anche le capacità in tema di videosorveglianza e tutto, a cercare di dare un contributo alle casse comunali, ma sicuramente, diciamo, questo solo non basta.
Perché le sanzioni purtroppo sono quelle che sono, anche se tu, diciamo, stabilisci il massimo edittale, mi sembra che intorno a 600 euro, dopodiché interviene la 689 dell'81, che è la legge sulle sanzioni amministrative, e vai a pagare o il doppio del minimo o un terzo del massimo, e quindi alla fine si riduce, come diceva l'assessore, a una sanzione di 150 euro, penso, quando sappiamo i costi benissimo del... la pulizia e il ripristino dello stato dei luoghi sono sicuramente più esorbitanti che le 150 euro che il trasgressore paga. Ma purtroppo noi non siamo il legislatore, le leggi le fanno a Roma, possiamo solo applicare gli strumenti che abbiamo. Altri interventi? Se nessuno mi chiede di intervenire, metto ai voti la proposta. Non registro la volontà di intervenire. Il sindaco poco fa mi aveva detto che magari, se lei vuole intervenire, poi prego, sindaco, ne ha facoltà.
Grazie presidente, consiglieri, cittadini. Oggi affrontiamo un tema molto delicato, che è quello della tasca dei nostri cittadini, benché in maniera molto marginale, perché lo 0,60 di cui stiamo parlando a livello di IMU inciderà per un gettito di circa 500.000 euro, poco più, poco meno, ma è pur sempre un dato che serve a poter mettere una pezza al bilancio, e quindi evitare che la Corte dei Conti ancora una volta possa insistere e incidere pesantemente sulle sorti del nostro comune. Siccome chi amministra ha la responsabilità di portare sempre più lente verso il risanamento del bilancio, ha delle assunzioni di responsabilità di non poco conto, e quindi è facilmente attaccabile, come nel caso di specie, tanto io faccio parte dell'opposizione, mi dichiaro contrario, come se il paese della città di Campobello appartenesse solo a quello della maggioranza. Non è così, consigliere dell'opposizione. Voi in questa seduta dovreste essere solidali con la vostra città, non contro i cittadini, perché questo provvedimento oggi non rappresenta una punizione nei confronti dei concittadini, soprattutto di quelli virtuosi, di quelli onesti, che pagano puntualmente e regolarmente le tasse, ma a causa di quelli invece che non le pagano e non le continuano a pagare e che si rifiutano, nonostante tutte le azioni messe in campo dall'amministrazione, che ha fatto, almeno in questi 7 anni di mio mandato, di tutto e di più per cercare di recuperare. Uno dei primi atti messi in campo in questo Consiglio Comunale, da tutto il Consiglio Comunale, è stato quello di consentire anche la rateizzazione, proprio per favorire tutti i debitori dell'ente, proprio per favorire quei cittadini e quelle attività economiche che, avendo accumulato negli anni un debito forte, pesante, consistente, potessero in maniera serena, tranquilla, poter spalmare negli anni il pagamento del peso del debito che hanno assunto nel corso del tempo. Ebbene, ad oggi io vi posso dire che quella delibera ha prodotto un introito di quasi 400.000 euro in questi anni nella nostra cassa comunale, perché ha consentito a quelle attività, soprattutto, ma anche ai singoli cittadini, di venire qui al comune, sedersi con il funzionario di turno e avere accettato e accolto la richiesta di realizzazione del proprio debito. Quindi chi ha voluto e ha potuto è venuto ed ha accolto di buon grado la delibera che questo Consiglio Comunale ha predisposto per poter spalmare il debito nel corso degli anni. Così come le compensazioni, non c'è più un fornitore, non c'è più nessuno che produce servizi per questo ente e che prima di essere pagato non venga analizzata la propria posizione debitore con fronte dell'ente, e questo ha consentito di recuperare quasi 100.000 euro fino ad oggi e 400 sulla rateizzazione sono 500.000 euro. Quindi questo comune ha messo in campo tutte le azioni possibili, anzi nemmeno tutte, perché se avessimo agito in maniera asettica, senza guardare in faccia ai nostri concittadini e alla nostra attività che fanno tanta fatica ad arrivare alla fine del mese, noi avremmo potuto far chiudere il 98% delle nostre attività economiche, e avremmo dovuto, e bloccato e pignorato tutti i conti correnti dei nostri concittadini a livello privato, perché questo la legge vuole. Eppure noi, per garantire la continuità economica, il sostentamento economico delle nostre attività economiche, delle nostre aziende, delle nostre imprese, così come per salvaguardare le nostre famiglie, questa mano in fondo alla schiena non l'abbiamo voluta mettere. Ma purtroppo alla fine poi il conto chi lo paga il sindaco, lo paga questa amministrazione, lo paga la maggioranza che lo sostiene e che certamente non sta a perdere tempo a raccogliere firme per eventuali ipotetiche e blande richieste di dimissione fatte a chi ogni giorno si alza ogni mattina per venire a reggere le sorti della nostra comunità. Approfittare di questi momenti di crisi in cui questa amministrazione, nel senso stretto, non ha avuto alcunché di responsabilità, perché io vi sfido, e non sono circa le 50.000 euro di spettacoli che hanno richiamato gente da ogni dove, che hanno pagato sì il biglietto, ma a fronte di 200.000 euro di valore di spettacolo ne ha pagato solo 50.000, consigliere De Maria, lei questo gli sfugge, artatamente le sfugge. Ha fatto in modo che le cave di Cusa venissero valorizzate, che il nostro paese venisse visto da migliaia di persone in tutta l'Italia e in tutto il mondo. Eppure questo a lei non interessa, né a lei né purtroppo a chi la pensa come lei. Ma noi vogliamo continuare a lottare perché questo ente riesca a navigare con una rotta ben precisa, La legge 118, che non è l'autoambulanza, consigliere De Maria, la legge 118 non l'ho inventata io, non l'ho voluta, è arrivata, guarda caso, dopo 3 mesi dal mio insediamento. Lei posso ridere quanto vuole, perché come lei tasse non ne paga, beato lei, lei non sa cosa significa pagare le tasse, che né ne produce reddito né ne paga giustamente, e quindi lo Stato tutela anche lei. Lei dovrebbe preoccuparsi che invece per chi lavora non riesce a pagare le tasse, questa è la cosa che la deve preoccupare. Sì, ma lei risolverà il problema del suo comune non votando, non avendo a cuore la sorte di questo comune, perché se lei fosse davvero un consigliere appartenente davvero a questo ente, a questa comunità, dovrebbe condividere questo atto, dovrebbe condividerlo e anzi appoggiarlo fortemente, perché non è un atto contro la città ma è un atto a favore della città, perché i danni che si produrrebbero con un eventuale dissesto finanziario sarebbero disastrosi per tutti e per i prossimi 10 anni. Noi questo non lo vogliamo e facciamo in modo che con gli interventi che non incideranno fortemente sulle tasche dei nostri concittadini consentiranno questo puntellamento del bilancio che ci consentirà di poter superare le forti onde che si sono create a causa anche dell'accertamento della Corte dei Conti, che comunque prima ancora che arrivasse il provvedimento della Corte dei Conti il Comune già aveva iniziato a fare delle attività legali contro coloro i quali ostinatamente continuano a far finta di non appartenere a una comunità, non pagando e non volendo pagare il monte debiti che fino ad oggi hanno prodotto nelle nostre casse comunali. Vedete, nel 2015, quando è uscita la legge sull'armonizzazione contabile, sin da allora, poi nel 2016 ci è stato consentito di spostarlo fino al 2016, una volta tolto il pareggio di bilancio, che sembrava la panacea per tutti i sindaci dei comuni siciliani, che era già allora una spada di Damocle sulla testa di ogni comunità siciliana, si pensava che tutto questo fosse finito, hanno introdotto l'FDCE, cioè il Fondo Credito di Dubbia Esigibilità, ed è stata la peggiore scelta che il governo avesse potuto fare nei confronti degli enti comunali, soprattutto laddove c'è una forte percentuale, come nel caso di specie, come nel caso di tutti i comuni siciliani, in cui i cittadini non riescono a pagare o non vogliono pagare le tasse per come è dovuto. C'è una differenza tra il sud e il nord di circa 40 punti percentuali. Mi spiego meglio, consigliere Allosciutto. Se da noi riusciamo a incassare il 50-52%, al nord hanno una percentuale del 90-98%. Significa che quel comune, a parità di abitanti di Campobello, avrà 10 milioni di euro di avanzo e noi, di contro, ne abbiamo 10 milioni di disavanzo. Qui non c'è stata azione, attività di sperpero. Qui abbiamo ancora le tende bucate dentro la stanza del sindaco, le sedie scancarate, che non abbiamo nemmeno voluto cambiare per non spendere, non pesare oltremodo sulle tasse e sul bilancio comunale. Questa è la vera azione di questo comune. E poi abbiamo fortemente cercato di tutelarci per tutti i debiti che, quando io sono arrivato a fare il sindaco nel 2014-2015, abbiamo dovuto fronteggiare, perché io mi ricordo che la commissione straordinaria ci ha lasciato un'eredità di 5 milioni e mezzo di euro con la Belice Ambiente, di 1 milione e mezzo, di 1 milione e 7 con la Telecom, di 1 milione con l'Enel Energia, per cause e per rescissione contrattuale in maniera unilaterale che non si potevano nemmeno fare. Eppure noi abbiamo resistito fino ad oggi, abbiamo cercato di portare avanti la nostra conduzione amministrativa con il buonsenso del padre di famiglia. Ma quale sperpero? Ma di che cosa state parlando? Noi siamo competenti e siamo anche contabilmente capaci di leggere i numeri, a differenza di chi parla senza nemmeno saperle leggere. Altro che storia. Lei non sa nemmeno che quando parla di aumento vertiginoso di costi dell'energia, questo incide pesantemente sull'ente comunale, che se ad oggi ha speso 1.300.000 euro circa l'anno di costi di energia, quest'anno saranno circa 2.800.000, circa 2.800.000, che noi dobbiamo andare a coprire nel bilancio di questo ente, così come tutti quelli dei comuni. E sapete quanto è stato il contributo dello Stato di alcuni mesi fa? Dottore Pantaleo, 30.000 euro? 50.000 euro, bontà loro, 50.000 euro a fronte di 1 milione circa e più di euro che incideranno sul bilancio comunale, le bollette del nostro comune. Queste cose chi ha capacità di intendere alla contabilità le può capire. ma chi invece si dedica ad altro, ovviamente gli sfuggono queste date che sono incontrovertibili. Nel passato c'erano sindaci che davano incarichi per 700-800 mila euro l'anno. Noi abbiamo sostenuto spese minimo indispensabili per poter portare avanti quegli atti che sono richiesti fra l'altro dalla legge, senza nessuno sperpero. Nel passato c'erano sindaci che facevano ordinativi di lavori per 1 milione, per 2 milioni di euro, adottando la strada della cassa deposito del prestito. Invece noi abbiamo fatto progetti per ottenere finanziamenti e già si stanno vedendo i primi risultati, i primi 5-6 milioni di finanziamenti nel corso di questi anni e ultimamente quasi 2 milioni e mezzo in questi mesi, proprio in questi mesi. Vedete, affrontare argomenti di questo genere e poi presentarsi al cospetto della città non è incapacità amministrativa. Oggi nella Sicilia sono fallite quasi 100, sono in dissesto, o più che fallite, quasi 130 comuni siciliani, altri 70 sono in predissesto e altri 70, circa 80 sono in strutturalmente deficitario, come dice la Corte dei Conti. E appena la Corte dei Conti entrerà in ogni ente siciliano, tutti faranno la stessa fine, perché sono riunioni che io faccio assieme a tutti i colleghi della Sicilia, siamo 400, e tutti, tranne qualcuno in maniera molto sporadica, abbiamo tutti lo stesso problema. Nessuno può provare bilanci, nessuno riesce a poter programmare azioni a lungo termine, perché qui con questo andazzo di percentuale di incasso così basse in Sicilia non si può riuscire a governare una città, né Campobello né nessun'altra. Poi ovviamente oggi è arrivata la Corte dei Conti a Campobello, lo ha segnato, sancito, ma noi già lo sapevamo prima che avevamo queste difficoltà. Se noi dobbiamo andare ad adeguare il fondo credito di dubbia esigibilità con altri 2 milioni di euro, mettendo dentro anche i debiti di enti pubblici, i crediti di enti pubblici in quel novero, in quel ammontare, in quel montante, noi avremo difficoltà ad andarla a trovare. Se dobbiamo adeguare il fondo per i contenziosi e i debiti fuori bilancio che esistono da 40 anni a questa parte, dobbiamo andare a trovare le risorse nel nostro bilancio. Se noi dobbiamo andare ad adeguare il fondo per i debiti commerciali, per garantire il pagamento regolare, che fra l'altro vi dico che negli ultimi tempi, cosa che non esisteva nel passato a memoria mia, oggi il termine dei pagamenti è nell'ordine dei 60, massimo 90 giorni. Dottore Pantaleo, dico bene? 95, 96, dico giorno più, giorno meno, ma non sicuramente 7-8 mesi, un anno, due anni, mai come avveniva nel passato. Questi sono dati incontrovertibili, queste sono le date che il Consiglio di Maria dovrebbero farla pensare a lei in maniera diversa e difendere questa città, non attaccando il sindaco e chiedendo la dimissione. Lei, se aveva la capacità due anni fa, se fosse presentato alle elezioni, sicuramente sarebbe stato eletto a clamor di popolo. Non ha avuto il coraggio, oggi cosa vuole, cosa pretende? Quando io mi toglierò dalla circolazione in tutti i termini, Consiglio di Maria, metto nel conto anche di scomparire da questa terra e andare a vivere in pace in paradiso, perché questo è quello che mi merito, questo è quello che mi merito. Lei avrà la possibilità di governare questa città e la potrà governare con la sua capacità lavorativa che ha acquisito in questi anni, con la sua capacità di poter discernere tutti questi argomenti che per lei sono tabula rasa. È facile attaccare su Facebook. Ormai Facebook è quel luogo che ha definito un altro personaggio molto importante, si chiamava Umberto Eco, pace all'anima sua. Io lo voglio citare perché ero un attento lettore di Umberto Eco. Questo lo sto a significare ogni altra questione che lei può intendere e che è capace di intendere. Quindi, caro Presidente, io forse mi sono protratto qualche minuto in più, vedo qualche consigliere che si agita, sta sudando solo per l'agitazione, ma dico,
4 minuti,
è giusto
4
che
minuti.
Il sindaco chiarisca perfettamente, consigliere Fazzoni, lei si dovrebbe preoccupare di tutte le questioni del comune. Lei quando addita questo comune perché non si è presentato parte civile in un determinato processo, cosa che io invece volevo fare, si doveva preoccupare di accusare questo comune di aderire anche ad altri processi di siffatto modo e di quella tipologia, eppure non ha fatto nemmeno cenno. Consigliere Di Maria, consigliere tutti, io ho finito, tolgo il disturbo,
sindaco.
Penso di aver fatto chiarezza
abbondantemente chiarezza, e invito ancora una volta il Consiglio dell'Opposizione a condividere quest'atto, perché è nell'interesse loro e nell'interesse dei nostri concittadini.
E allora, come detto poc'anzi, passiamo alla votazione dei punti della proposta di deliberazione numero 23 del 26/7/2022, approvazione aliquote IMU anno 2022. Punto A, di sottoporre all'approvazione definitiva del Consiglio Comunale le seguenti aliquote IMU per l'anno 2022. Abitazione principale A1, A8, A9 relative pertinenze, C2, C6, C7 esente. Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze, aliquota pari al 5 per 1000 detrazione 200 euro. Fabbricati rurali ad uso strumentale, aliquota pari a 1 per 1000. Fabbricati costituiti e destinati all'impresa costruttrice della vendita, fin tanto della permanga tale destinazione non siano in ogni caso locati esenti. Fabbricati classificati del gruppo catastale D ad eccezione della categoria D10, aliquota pari al 10,6 per 1000. Fabbricati diversi da quelli di quei punti precedenti, aliquota pari al 10,6 per 1000. Terreni agricoli, aliquota pari al 7,6 per 1000. Aree fabbricabili, aliquota pari al 10,6 per 1000. Di dare atto che le aliquote, così come sopra deliberate, avranno efficacia dall'1/1/2022. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. 4 astenuti. Scusate, 4 contrari, scusate. 4 contrari. Scusate. Per l'immediata eseguibilità dell'atto, dichiarare a seguito di votazione separata la presente deliberazione immediatamente eseguibile. Procediamo con separata votazione. Chi è favorevole resta seduto, che è contrario si alzi. 8 favorevoli, 4 contrari. Grazie. Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, la seduta è chiusa.